Radio Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati, un saluto da Gianni che vi parla, con me oggi c'è Antonio Morandi, ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Gianni, saluti a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, buongiorno a tutti.
Sì,
noi siamo quelli.
Terzo,
siamo quelli.
Siamo, sì, il terzo venerdì del mese, Smart Life è la nostra rubrica che ormai conoscete, parliamo di comunicazione anche
sì,
oggi, perché
sì,
la comunicazione
detto.
È talmente un argomento talmente vasto,
sì,
che si presta ad avere,
sì,
come dire, tante interpretazioni, tante sottigliezze,
tante sfaccettature. Infatti, ti ricordi, avevamo detto,
perfetto,
che ci avrebbe accompagnato per un po' di tempo il tema comunicazione, perché è talmente vasto e offre tanti spunti che anche noi ogni volta che prima di andare in onda diciamo oggi però potremmo dire questo, no? Perché magari ci viene un'idea piuttosto che un suggerimento da parte dei nostri ascoltatori.
Benissimo. Da dove partiamo?
Allora,
oggi,
partiamo da una riflessione che tu sai che io di mestiere faccio il coach, faccio, a parte scrivere libri, ma faccio, faccio il formatore. E proprio ieri, parlando con un gruppo di manager a cui ho fatto una giornata di formazione e ai quali ho dato un compitino da fare per il prossimo incontro, registrare un video di un massimo 2 minuti. Nel quale devono comunicare a un loro collaboratore che ha fatto un lavoro non fatto bene, no? Quindi devi dire a un collaboratore che, nonostante tu avessi fiducia nei suoi confronti, avevi lasciato un incarico, questo incarico è stato fatto maluccio, e devi dirglielo nel modo più garbato, insomma, e meno accusatorio possibile. E la prima reazione è stata fare un video. Ma io mi vergogno. Dico, guarda che devi fare un video da sola, cioè ti metti davanti al telefonino, davanti alla telecamera e fai finta davanti a questa persona e gli dici quello che devi dire. No, è imbarazzantissimo. Allora da lì mi è venuta l'idea, perché alcune persone provano imbarazzo intanto a vedere se stessi ripresi o guardarsi allo specchio, ma soprattutto persone che hanno difficoltà a mettersi in comunicazione, in contatto con altre persone, tanto più se non conosci quelle persone. Allora, sembra quasi un paradosso, perché l'essere umano è una creatura sociale. Quindi, se questo è vero, ed è vero, perché alcune persone hanno difficoltà e non riescono a legare, a creare un legame con altre persone? Oggi sono un po' di spiegazioni, no? Partendo un po' anche dalle origini, una spiegazione può essere l'autostima. Persone che hanno una bassa autostima hanno difficoltà a porsi nei confronti degli altri. Oppure persone che hanno, una eccessiva paura, timore del giudizio, no? Pensare che l'altro in qualche modo, nel momento in cui mi osserva, mi ascolta, mi sta giudicando, no? Sta pensando chissà che cosa di me. E questa è, addirittura a volte diventa quasi una fobia, no? Cioè, sono persone che arrivano a subire veramente tanto questo contraccolpo, che addirittura si vergognano, persone che addirittura si vergognano ad andare in un bagno pubblico, perché temono che gli altri possano osservare, persone che temono di essere giudicate per come sono vestite, per come sono truccate, eccetera. Queste si chiamano tecnicamente ansie sociali, no? Una persona che soffre di ansia sociale è una persona che malvolentieri si espone, malvolentieri si mette in gioco. E un altro, per esempio, ambito dove si mostra molta questa ansia sociale è la comunicazione in pubblico. Cioè parlare in pubblico,
certo,
per molti rappresenta veramente un'ansia molto molto forte. Queste persone a cui ti facevo riferimento prima, di ieri, nonostante non avessero davanti un pubblico, perché poi questa registrazione se la facevano a casa loro, nel loro studio, dove volevano, e non c'era davanti nessuno, però sapere che quel video, la prossima volta che ci incontreremo, lo vedremo tutti insieme, quindi tutti gli altri partecipanti al corso diventano pubblico, e nel momento in cui il mio video sarà visto dagli altri, chissà cosa penseranno. Oddio, che vergogna.
Sarò giudicato.
Esatto,
e
esatto.
Si teme spesso il giudizio degli altri.
Esatto,
ovviamente.
Esatto, assolutamente sì. E allora, per esempio, una, come dire, tecnica che si usa per stemperare un po' questo timore di essere giudicati è pensare a se stessi sotto forma di tutti quei punti di forza, quelle caratteristiche che tu hai vincenti, che in qualche modo ti caratterizzano. Vi ricordate qualche puntata fa abbiamo parlato di personal branding, no? Come costruire un brand personale, essere visti e essere percepiti come persone di qualità. È ovvio però che se non ti senti tu in quelle condizioni è improbabile che ti sentano gli altri. Cioè, se io non mi vedo allo specchio in un certo modo, non sento di me, non percepisco di me i miei punti di forza, le mie qualità, insomma di essere una persona resiliente di un certo tipo, è improbabile che gli altri lo vedano. Noi siamo e veniamo percepiti come ci mostriamo. Se io mi mostro debole, chiaramente la percezione sarà di debolezza. Se io mi mostro forte, resiliente, una persona con un certo stile, con un certo stile di pensiero soprattutto, questa informazione arriva al mio interlocutore e di me si forma un'immagine di un certo tipo.
Chiaro.
Più consolidata, certo, più strutturata. Certo. Allora, diciamo, una delle strategie che noi coach utilizziamo quando abbiamo persone che manifestano magari anche in modo eccessivo questa titubanza, questa preoccupazione, è incominciare proprio a scovare se stessi, quindi esplorare se stessi, fare un viaggio introspettivo e, se è necessario, migliorare la propria autostima. In alcuni casi, quando i miei coach, i miei clienti manifestano appunto questa debolezza di autostima, gli somministro un test che loro compilano, dal quale esce una sorta di profilo e ti dà una dimostrazione abbastanza chiara, perché è molto scientificamente provato, di qual è il tuo livello di autostima in quel momento. Quindi questa cosa, devo dire, ahimè, è molto presente. Cioè, molto presente. Ultimamente ho parecchi clienti che manifestano preoccupazioni rispetto all'autostima, la scarsa predisposizione a mettersi in gioco, a parlare in pubblico. Infatti nei miei seminari di comunicazione in pubblico, autostima, personal branding, vanno moltissimo in questo momento, perché le persone ne hanno veramente bisogno. E a me dispiace un pochino, no? Perché è come se ci fosse questa debolezza diffusa tra le persone, anche tra i giovani, quindi non soltanto immagino, persone, certo, che magari per motivi professionali hanno bisogno di parlare in pubblico, tenere convegni o relazioni, ma anche tra i giovani che non hanno la corretta percezione di loro stessi, si sentono troppo deboli, troppo esposti e si nascondono dove? Nei social, no? Vanno sui social network e incominciano a postare fotografie, magari neanche loro, truccate, oppure incominciano a raccontare delle storie che non sono neanche vere, cioè si manifestano in modo diverso da come sono. E questo a me, devo dire, un po' dispiace.
E d'altra parte è così, insomma, quando ti rapporti con le altre persone, insomma, hai il timore della reazione, hai il timore del giudizio. Non lo conosci, non conosci la persona, non sai bene come potrebbe reagire a quello che dici tu, eccetera, eccetera. Se non sei un po' strutturato, diciamo così, diciamo che qualche timore ce l'hai.
C'è, è legittimo che ci sia.
Se poi credo anche, parlare in pubblico forse ancora è anche più difficile, perché c'hai di fronte una marea, una platea di persone.
Pensa che già pubblico, già tre persone si considera pubblico, cioè quando tu sei in una relazione si dice one to one, quindi siamo in due, e parlando in due già tu potresti giudicare, però sai, due occhi e due orecchie fanno un film. Se cominci a avere 10 persone, quindi sono 20 occhi, 20 orecchie puntate su di me, già la preoccupazione un pochino sale. Sono stati fatti degli studi scientifici che hanno riportato, e quindi questo è un dato assolutamente strutturato e consolidato a livello scientifico, che la paura di parlare in pubblico viene per l'essere umano al terzo posto dopo la morte e la malattia.
Però.
Quindi capisci bene che non è normale, o meglio, sta proprio fuori dal perimetro della zona di comfort, come viene chiamata. Quindi che sia preoccupante parlare in pubblico è assolutamente naturale, assolutamente normale. Per fortuna esistono un sacco di strategie, un sacco di tecniche che permettono alle persone di migliorare le proprie prestazioni, la propria autoconsapevolezza, quindi si possono raggiungere livelli veramente molto alti.
Va bene, facciamo un break musicale adesso, dopo continuiamo.
Così di una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicala, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicala. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Prendiamo allora la nostra chiacchierata con Antonio Morandi e parliamo
un po' di ascolto.
Di ascolto.
Ecco. L'ascolto attivo.
Perché
è un'altra strategia.
È una strategia, ma è anche una capacità, no? Bisogna essere.
È un atteggiamento mentale.
Una scelta.
Infatti, tutti sentono, non tutti ascoltano.
Esatto.
È un po' la differenza che c'è tra vedere e osservare. No? Io vedo, ma non è detto che io osservi. Osservo i dettagli, no? Le microinformazioni,
certo.
Quindi è una scelta.
Certo.
E ascoltare è anche, guarda caso, una delle tante possibili strategie per aiutarti a entrare in collegamento con le persone, no? Creare un collegamento, una connessione. Perché? Perché dimostri che sei attento alla persona che è di fronte. Allora, immaginiamo, Gianni, tu e io ci conosciamo, ma facciamo finta che io e te non ci siamo mai conosciuti prima, no? Io
certo.
Vengo qua in radio e comincio a parlare con te. E la prima domanda che mi viene è: chi è Gianni? Cioè, quali cose posso dire a Gianni perché mi ascolti o perché si è interessato a me? Però non conoscendoti butto lì delle cose, no? Incomincio con le solite frasi: come va? Tutto bene? Sì. Se io comincio a intanto preparare delle domande intelligenti possibilmente, che faccio a Gianni per capire chi è Gianni, no? Quindi chiedo i tuoi hobby, di cosa ti occupi, se sei di Milano, dove sei nato, eccetera eccetera, che però non è abbastanza, perché se faccio le domande ma non ascolto le risposte sto perdendo una buona fetta di possibilità di creare un collegamento. Allora, l'ascolto attivo, e poi diventa anche ascolto empatico, è proprio la capacità di cogliere delle informazioni che mi arrivano dal mio interlocutore Un po' perché risponde alle mie domande, no? Quindi nel momento in cui rispondi a una domanda, se lo fai con un certo entusiasmo, una certa enfasi, mi dai un sacco di informazioni, vuol dire che la domanda ha toccato il tasto giusto. Se io mi accorgo che ti faccio una domanda e tu mi rispondi in maniera monosillabica, oppure mi rispondi in maniera un po' così frettolosa perché non ti piace parlare di te, non ti piace parlare di quell'argomento, io capisco e cambio strategia, okay? Quindi l'ascolto attivo veramente dà all'altra persona il modo di capire che può fare altrettanto con me. Quindi io mi metto in gioco, mi mostro, sono disposto a creare un contatto con te. Di conseguenza, siccome si dice che il comportamento genera comportamento, anche tu ti sentirai da una parte autorizzato, una parte stimolato a creare un contatto con me, per cui capisci, certo, che stiamo sulla stessa frequenza,
in qualche
modo.
Un fil rouge,
si crea un rapporto, si crea un legame.
Sì, okay, sì,
crea
sì.
Un legame e capisco che quella persona è disposta a partecipare a questo dialogo, no? A mostrarsi, a dare informazioni, e questo poi crea appunto quelle connessioni che magari inizialmente non sono tanto strutturate, cioè due persone si incontrano per la prima volta, incominciano a conoscersi, magari non vanno tanto nel profondo, però intanto hanno creato un legame. Ci sarà una seconda occasione, o creiamo noi una seconda occasione, in quell'occasione ci conosceremo meglio, andremo a fare un po' un'escalation di informazioni, di dettagli, di conoscenza, e poi le amicizie nascono così in fondo.
Beh, i venditori devono sapere questo argomento a memoria, perché devono conoscerlo molto bene, perché devono capire subito come deve, come può reagire o rispondere la persona che è di fronte, un potenziale cliente.
O un interlocutore qualsiasi, no?
Certo.
Invece purtroppo, molti venditori che io ho conosciuto o seguito come coach avevano un altro tipo di approccio, un approccio autoreferenziale. Io parlo tanto, conosco bene il prodotto o il servizio che vendo, stordisco il mio interlocutore, proprio lo azzero, fino a quando dice sì, compro, ma non perché sono convinto, perché non ho più voglia di ascoltarti,
non ne posso più,
quella che si chiama appunto vendita, no, per disperazione.
Sì, però non è la migliore strategia.
Io lo dico più forse in chiave di battuta che in chiave di strategia da
certo,
seguire.
Certo.
Ok, ecco, poi un'altra cosa che magari potremmo utilizzarla come argomento per le prossime puntate, dicevo prima, per ascoltare le risposte devo saper far domande. Ma che domande posso fare? Quali sono le domande utili, strategiche, che io posso porre al mio interlocutore per conoscere un pochino meglio? Allora, anche il tema delle domande è molto vasto, no? Perché sono diverse tipologie di domande, non tutte sono adatte rispetto all'obiettivo che voglio raggiungere, per cui prima fisso l'obiettivo. Il mio obiettivo è conoscere quella persona quanto più è possibile. Quali domande mi permetteranno di arrivare nelle vicinanze o proprio a raggiungere l'obiettivo? Devo saperle fare, quindi devo saper preparare le domande, averle, certo, proprio come patrimonio personale, no? Quindi avere proprio nella borsa dei ferri domande pronte all'uso. E siccome anche saper fare domande non è proprio un'abilità che hanno tutti, molti vanno più per affermazioni che per domande, possiamo trattare la prossima puntata.
Lo teniamo per
come
la prossima.
Far domande.
Perfetto.
Saper far domande.
Saper far domande. Benissimo. Grazie Antonio Morandi di essere stato con noi anche oggi.
Un piacere.
A risentirci fra due venerdì per riprendere questi argomenti.
E come sempre, se i nostri ascoltatori hanno bisogno di chiedere qualcosa, ce lo chiedano.
Ci chiamano. Grazie, buona giornata a tutti.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo.